attività produttiva. Non è che poiché abbiamo posto delle condizioni, noi dobbiamo ottenere un determinato risultato. Con Dio non funziona così, no? Con Dio funziona solo un atteggiamento umile di accoglienza. Quando chiesero qual è la cosa più difficile a padre Agatone del deserto d'Egitto, lui disse: ah, senz'altro nella vita la cosa più difficile è la preghiera. Dice: perché? Dice: perché quando l'uomo deve iniziare a pregare, allora tutti i nemici si scatenano contro di lui. E poi aggiunse: quando l'uomo si applica a qualche cosa che vuole raggiungere, qualunque cosa sia, prima o poi troverà la quiete, ma quando l'uomo si applica alla preghiera non c'è quiete, è sempre lotta fino all'ultimo respiro. Pertanto, se le vostre aspirazioni sono quelle, vogliamo stare bene, voglio stare tranquillo, non cominciate una vita di preghiera perché vi è andata male. E quando l'abate chiese ai suoi monaci, dice: ci dici cos'è la preghiera? Ogni monaco cominciò a dare la sua definizione di preghiera. Ah, tutte belle, l'elevazione dell'anima a Dio, sai, un sacco di queste cose. Poi alla fine arrivò il turno del monaco più anziano, quello che effettivamente pregava di più. Tutti si aspettavano da lui una risposta di grande saggezza. E l'anziano disse: non lo so. E l'abate disse: ecco, questa è la verità, è l'unico che ha detto la verità. Perché la preghiera, che cos'è la preghiera? Uno, quando uno sa veramente pregare, sto sempre citando fino adesso i padri del deserto, uno sa veramente pregare quando la sua preghiera è stata esaudita. E cosa vuol dire? L'esaudimento della preghiera non ha nulla a che fare con quello che noi possiamo immaginare, con i nostri criteri umani, produttivi o miracolistici. Poiché l'unica cosa da chiedere è lo Spirito Santo, la grazia di poter amare e discernere come il Signore Gesù, allora la preghiera è esaudita quando tu sei giunto a mettere la tua vita nelle mani di Dio, dicendo: Signore, non la mia. È l'unica preghiera di Gesù di cui abbiamo un contenuto serio. Delle altre non c'è traccia. Ci è detto tante volte che Gesù pregava, ma non c'è mai scritto nei Vangeli, almeno nei sinottici, che cosa chiedeva. Se non alla fine, non come voglio io, come vuoi tu. E questa è la preghiera che viene esaudita, questa è la preghiera che giunge poi al suo compimento quando tu inizi poi davvero a fare la volontà di Dio. Altrimenti la preghiera sono rimaste delle parole. Adesso andiamo avanti piano piano, alcune cose le chiariremo. Vedete, non c'è nessuna tecnica, nessun maestro umano di preghiera, ognuno spetta edificare la propria preghiera, così come se ognuno di noi spetta edificare il suo amore. Nessuno lo potrà fare al posto nostro, nessuno lo farà meglio di noi. Nelle Sacre Scritture, nella Bibbia, non c'è un solo caso in cui Dio si lamenta col popolo o si lamenta con i suoi fedeli, diciamo: voi non pregate abbastanza, voi non dite bene le preghiere, voi non dedicate abbastanza tempo alla preghiera. Non c'è nessun caso. Ci sono piuttosto dei casi curiosi che vanno verso l'opposto. Siamo al profeta Isaia, capitolo primo. Ascoltate, popolo, sono sazio dei vostri sacrifici senza numero. Quando venite a presentarvi davanti a me, chi ve l'ha chiesto? Chi vi vuole? Smettete di presentarmi offerte inutili. Io detesto, è una parola seria, detesto, i vostri noviluni, le vostre feste, per me sono un peso insopportabile. Anche se moltiplicate le preghiere, io non le voglio ascoltare, non le ascolterò. Venite, dice il Signore, venite davanti a me, discutiamo, affrontiamo seriamente il problema. Qual è il problema? Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Se fossero rossi come porpora, diventeranno bianchi come la lana. Ma se vi ostinate e vi ribellate, morirete. Quindi evidentemente a Dio interessa che ci sia una relazione vera, serena, sincera con Lui. Le nostre parole non tanto le vuole ascoltare. Dice, venite, ragioniamo, qual è il problema serio? Non so se avete presente anche il testo della prima lettura del mercoledì delle ceneri. Che serve che voi venite a digiunare, a pregare davanti a me, se poi odiate il fratello, divorate la proprietà della vedova? È meglio se non venite, non vi presentate davanti a me. La vita, che non è un'altra cosa dalla preghiera, perché questo è il grosso equivoco che possiamo vivere dal punto di vista spirituale, considerare la preghiera una delle tante ennesime attività che abbiamo da compiere. E siccome le attività sono tutte slegate, allora io in famiglia devo essere sincero e devo dire la verità e devo insegnare ai bambini a dire la verità. Poi sono sul lavoro, il lavoro è un'altra cosa. Beh, il lavoro, se vuoi guadagnare, non è necessario dire tutta la verità. Una sciocchezza, una fesseria la puoi anche dire, perché se ti scopri poi va male. Poi l'altra attività, magari quando andiamo, che ne so, alla palestra, al bar con gli amici, e là si può parlare anche delle avventure, delle scappatelle, lì non è necessario dire. Cioè, no, non funziona così. La preghiera non è una delle tante attività in mezzo alle altre attività. La preghiera, grosso modo, coincide con la vostra vita e la vostra capacità di amare. Ora, la vita, la nostra vita, tutta la vita, può essere condotta o secondo il suo senso, il suo significato, la sua vocazione, oppure la vita può essere condotta contro il suo significato, il suo valore. A che cosa serve la vita? La vita serve per amare gli altri, per costruire una relazione che sia salvifica per tutti. Per questo Dio ci dona la vita. Perché attraverso le nostre relazioni noi potessimo costruire un pezzettino di paradiso. Questo è il sogno di Dio. Quando io conduco la mia vita in senso contrario della serie, a me non mi interessa niente di nessuno, io faccio i fatti miei, io mi devo aggiustare la mia posizione, sono buono, non faccio male a nessuno, però. Allora noi abbiamo tradito il senso, il significato della nostra stessa vita. Non serve a quello. Nelle scritture, questa distinzione tra vivere in un modo o vivere nell'altro modo segna la differenza tra la vita retta e il peccato. Peccato non è quando tu trasgredisci una norma, peccato è quando tu non vivi la tua vita secondo il suo significato, cioè nell'amore. Provo a fare un esempio. Tecnicamente, Gesù era un uomo pieno di peccati. Oh, non c'è una norma che non abbia trasgredito. Quando si digiunavano, loro mangiavano. I peccatori, i lebbrosi, le prostitute che non andavano toccati, lui li abbracciava. Il sabato, che non si potevano fare determinate cose, lui le faceva tutte. Le tasse, non ne parliamo. Sì, getta l'amo, troverai una moneta nella pancia del pesce, dalla perché non si scandalizzino. Pietro, ma io ti dico, le tasse chi le paga al re? I sudditi o il figlio? Dici, no, il figlio è esente, bene, io sono esente. Non le ho mai pagate, non le paga, cioè pagale stavolta. Ma cioè non c'è una norma che Cristo non abbia trasgredito, però aveva una vita retta, bella, piena di significato, perché ha amato, perché ha consumato la sua vita per gli altri. Era un uomo pieno di peccati, però con una vita vera, secondo la volontà di Dio, è capace per questo di raddrizzare anche la vita degli altri. Vai in pace, la tua fede ti ha salvato. Donna, chi ti condanna? Nessuno, nemmeno io. Vai. Perché è importante questa cosa? Perché due uomini salirono al tempio a pregare. La preghiera? Due uomini salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo, siamo al capitolo 18 di Luca, e l'altro era pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: «O Dio, ti ringrazio, che non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana, pago le decime di quanto possiedo». Il pubblicano, invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico, questi tornò a casa sua giustificato, reso giusto, a differenza dell'altro. Circa una cinquantina di anni fa uscì un libro in Francia dal titolo On Demand des Pécheurs, letteralmente cercasi peccatori, si cercano peccatori, tradotto sciaguratamente in italiano come peccando si impara, che non è così, non è vero. Questo libro scritto da un domenicano che affronta proprio il problema dell'incontro con Dio. Dio certo cerca e attende i peccatori. Ci sono, e questa è forse la cosa più difficile da spiegare, perché quando parliamo di preghiera entriamo nel mistero di Dio, le parole umane non sono sufficienti. Questa è un po' la cosa difficile da spiegare, ma quando il peccatore non cerca di occultare, di nascondere o di giustificare il suo peccato, ma accetta la sua debolezza e la presenta alla misericordia di Dio, Dio non può resistere a quel peccatore. È il caso del pubblicano della parabola. Non che da quel momento il peccatore conosca Dio meglio di prima, non che in quel momento il peccatore ha preso la decisione di non peccare più. Tutto questo avviene unicamente perché lui si è messo nudo nella sua verità davanti a Dio e Dio gli ha concesso il suo perdono. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore affranto e umiliato tu, o Dio, non disprezzi. Che cosa è successo? Affranto, contrito, indicano più o meno la stessa cosa, qualcosa che si è frantumato. Si sono spezzate in quell'uomo le resistenze che opponeva a Dio. Il suo sapere non è aumentato, le sue cadute non sono diminuite, ma il suo cuore è davanti a Dio. È stato toccato dalla misericordia di Dio. E quindi quel cuore non è più un cuore di pietra, è diventato un cuore di carne. Quando giungiamo a questo punto, abbiamo cominciato a pregare. A proposito, vediamo se senza occhiali, no, e questo è scritto piccolo, vediamo se riesco a trovare bene. C'è quel brano bellissimo di Ezechiele, 11:19. Darò loro un cuore nuovo, uno spirito nuovo metterò dentro di loro. Toglierò dal loro petto il cuore di pietra, darò loro un cuore di carne, perché seguano le mie leggi, osservino le mie norme e le mettano in pratica. Così saranno il mio popolo, io sarò il loro Dio. È l'invito di Dio per bocca del profeta a quel piccolo gruppo di Israele che è rimasto in esilio, il quale, un po' come nel brano precedente del profeta Isaia, non ce la fa a osservare, a mettere in pratica le leggi, non ce la fa a non peccare. Dice, vabbè, non ti preoccupare, tu vieni a me, ci penso io a darti un cuore di carne che sarà capace poi di mettere in pratica le leggi. Ci penso io. Tu vieni, frantuma prima il tuo cuore di pietra, poi ci penso io. In quel momento io sarò il vostro Dio. Tu sarai il mio popolo. È mutata nella relazione, è mutata, diciamo una parola forte, è mutata l'ontologia, la costituzione stessa della persona e di Dio stesso. Dio non è più Dio, Dio è il tuo Dio. E tu non sei più tu, no? Tu sei di Dio. È difficile, ma si usa anche nel linguaggio comune, no? Michele, tu non sei più Michele, tu sei Michele di Carmela, cioè tu sei un'altra cosa e non potrai più tornare indietro, non potrai più essere Michele. Vale anche per te, Carmela. Tu non sei più Carmela, Carmela è morta, non esiste più. Tu sei Carmela di Michele. Abbiamo anche un altro salmo, vediamo se riesco a prenderlo. Ancora una volta, il rimprovero di Dio a chi si rivolge davanti a Lui a pregare, a fare l'azione di culto. Dice, scusa, ma io non ti rimprovero, dice Dio, per il tuo culto, Non sto a dire che il sacrificio non è fatto bene, che la preghiera non è detta in maniera seria o l'hai detta distratta, no, no. Queste cose non le guardo proprio, non le discuto proprio. Soprattutto non ho bisogno di questo. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici, per i tuoi olocausti. Tutto è mio. Sono mie tutte le bestie della campagna. Se avessi bisogno di qualcosa, a te non lo chiederei. E io ti dico, perché, e questo Dio sicuramente lo sta dicendo a me adesso, in questo momento, perché vai ripetendo i miei decreti? Perché hai sempre in bocca la mia alleanza? Perché tu pretendi di parlare di Dio? Perché pretendi di insegnare agli altri l'alleanza? Quando tu poi le mie parole te le getti alle spalle, non le metti in pratica. Hai fatto questo, dice Dio, e io dovrei tacere. Che credi forse che io sono come te? Capite questo, voi che dimenticate Dio? A chi cammina per la retta via, io mostrerò la salvezza. Tutto questo per arrivare a dire che la preghiera è la vita dell'uomo, la vita retta dell'uomo, sono una cosa sola agli occhi di Dio. E se noi pensiamo alla preghiera come puramente un atto orale da compiere, e che quando l'hai fatto sei a posto con la norma e poi puoi fare quello che ti pare, abbiamo sbagliato completamente. Siamo nella posizione di chi si presenta davanti a Dio e Dio gli scusa, ma che sei venuto, ma chi ti ha chiesto di venire a te? Io questa cosa non la voglio, io volevo ben altro da te e non me l'hai dato. Uno spirito contrito e sacrificio a Dio. Si comprende bene allora come la preghiera non può essere l'ennesima attività tra le tante attività che facciamo. È vero, qualcuno mi potrà rimproverare, ma tu mo dicendo così stai dicendo che a pregare non serve a niente, non vale a niente. No, io sto dicendo una cosa molto seria. Io sto dicendo che tutto l'incontro con Dio è preghiera. Tutto l'incontro con Dio è preghiera. Ma state attenti che non tutte le preghiere sono incontro con Dio, eh? Non vi credete. Ricordatevi del fariseo e del pubblicano. La preghiera di uno non è stata incontro con Dio, assolutamente. E non perché avete detto le vostre preghiere avete incontrato Dio. Un tempo si discuteva molto anche sulla modalità di preghiera, le tecniche di preghiera, le scuole di preghiera. Beh, prima di tutto la preghiera è il luogo dove tu ti poni senza protezione davanti a Dio, in tutta la tua vulnerabilità. Questa verità di noi stessi spesso la fuggiamo, creandoci mille occupazioni varie o mille scuse o mille preoccupazioni, perché guardare nell'abisso, nell'oscurità del mio cuore mi fa male. È una cosa che vorrei evitare, ma se permetto a Dio di guardare nei miei abissi, nell'oscurità del mio cuore, nella falsità delle mie passioni, senza dovermi giustificare, allora quella preghiera, quella verità mi farà libero. Comincerà per me la vita spirituale, quella vera. La vita secondo lo spirito. Oggi non si discute più nemmeno in che modo dobbiamo pregare. Oggi è più radicale la questione. Oggi l'uomo si chiede perché mai dovrei pregare? l'uomo è arrivato a confidare così tanto in se stesso, nella scienza, nella tecnica, nelle sue capacità, che deve risolvere le cose da solo. Quasi non avesse più bisogno dell'aiuto di Dio. Se uno prega, è perché nutre fiducia in una relazione, in un incontro. Se uno prega, è perché ancora crede di essere ascoltato e di poter ascoltare. Non è un'attività intellettuale, capite? La preghiera. È un contesto di relazione, di incontro. E la preghiera, quando anche non cambi le cose, cambia te. C'è una preghiera molto bella che noi, e che è quella che ricorre di più delle nostre abitudini, la preghiera di intercessione, no? Preghiamo per la pace nel mondo, preghiamo per i poveri, preghiamo. La preghiera di intercessione. Io, Signore, intercedo, ti prego, fai guarire mia moglie dal mal di gola. No, meglio di no, così si sta zitta, no? Ma sapete cosa vuol dire intercessione? Intercedere significa fare, cedere, procedere, fare un passo in mezzo. Questo significa. Cioè, se io faccio la preghiera per la pace nel mondo, Dio mi darà la forza per fare un passo in mezzo e mettermi io in mezzo come costruttore di pace, non il contrario, non come colui che scarica. Signore, fai guarire. Ma no. E il Signore ti darà la forza di fare un passo in mezzo e di accostarti, ecco, lì ci vorrà proprio tutta la forza di Dio, no? Per accostarti a tua suocera, no? Sì, certo, intercedere. Perché il Papa dice sempre pregate per me? Cosa ci sta chiedendo Papa Francesco? Ci sta chiedendo corresponsabilità. Aiutatemi in quello che sto facendo. Prendete parte attiva. Altrimenti la preghiera resteranno parole vuote. Intercedere. Operate insieme con me. E non ha mai smesso il Papa di dire quella grande verità: io sono un peccatore perdonato. Allora ho preso un poco di serenità io, quando mi sono messo davanti a Dio e ho detto: oh, questo sono io. Dici, che vuoi da me? Niente. Se tu ce la fai ancora a guardarmi in faccia, a guardarmi nel cuore. Ma questo non è un atto singolo, come la conversione, è il cammino che accompagna quotidianamente la vita del cristiano. Certo, nella maggior parte dei casi Dio ci fa sentire la sua assenza, ci fa pesare il suo silenzio. E tu stai lì che vorresti pregare, ma è come sbattere la testa contro il muro. Questo accade nel 99% delle volte, forse anche di più. Non vi preoccupate. Soprattutto non abbiate fretta di superare questa fase. Forse il cuore non si è ancora frantumato. Forse dovremo cercare una maggiore disponibilità all'incontro con Dio, e la disponibilità all'incontro con Dio nelle scritture è chiamata metanoien, conversione, cambiamento. Tu ti devi girare, conversione significa girare, tu ti devi girare, smettila di guardare la tua strada, smettila di pensare a quello che stai facendo, smettila di pensare a cosa stai costruendo, a dove ti sei proposto di andare, va, fermati, girati, girati. Smettila di volgere le spalle a Dio, giragli la faccia. Poi lo discuterete insieme, poi lo vedremo insieme, dove devo andare, dove non devo andare, quello è un altro problema. girati. Il catechismo della Chiesa Cattolica, giusto per dirvi qualcosa di cattolico, sennò poi qualcuno dirà che io le cose me le penso la notte. Catechismo della Chiesa Cattolica, a proposito della preghiera del cuore con Gesù, di questo dialogo di amore con Gesù, dice: non è un'occupazione accanto a un'altra occupazione, ma è l'unica occupazione del cristiano, l'unica occupazione del cristiano, cioè quella di amare Dio, che anima e trasfigura. Trasfigura, cambia ogni vostra azione, la cambia in Cristo. Pensiero difficile, profondo, no? Ma tu, c'è un'unica occupazione, che è quella di amare Dio, e questo cambia le tue azioni e le fa diventare Cristo. Trasparenza di Cristo. Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 2668. Prima di passare adesso a qualche cosa della scrittura, io sono un pochettino fissato, ognuno ha le sue fissazioni, no? Io sono fissato con le parole preghiera, etimologicamente che cosa significa, da dove deriva. Pare che preghiera abbia la stessa radice di precario. Precario. Siamo in condizioni precarie. Per questo preghiamo. Abbiamo bisogno, nella nostra precarietà, che qualcuno ci conceda un attimo di attenzione, un briciolo di ascolto, e Dio non ce lo fa mancare mai, salvo che non ci mettiamo come il fariseo, no? E beh, lì non c'è il dialogo con Dio, dice un monologo che quello ha fatto allo specchio, no? Per cui quando si insegnavano poi le tecniche di preghiera, si diceva che la preghiera di adorazione è la preghiera più grande. Io ancora oggi non so che cosa significa, però sono andato a vedere la parola. Ad orare. Ora, bocca. Pare che tecnicamente il gesto di adorazione fosse dare un bacio, adorare, mandare, dare un bacio a qualcuno. State attenti a chi baciate, perché se quella persona poi non la sapete adorare, state commettendo un falso, come la preghiera davanti a Dio. Pensateci, meglio se non la baciate. Che se non siete disposti ad adorare quella persona, beh. Quando un altro atto di adorazione, quando Mosè si trova davanti al roveto ardente, non viene chiesto a Mosè di non avvicinarsi, viene chiesto di avvicinarsi, ma di togliersi i sandali. Perché? Quella che era terreno sacro. Anche voi. Non vi è chiesto di non avvicinarvi ai vostri cari, ma quando vi avvicinate, toglietevi sandali, toglietevi le scarpe prima, che non vi capiti di calpestare un terreno santo. E ci siamo capiti. Mo ci divertiamo 5 minuti, perché adesso è tutto un po' più leggero. Mo ci divertiamo 5 minuti andando a vedere alcuni passi del Vangelo. Perché sennò no. Luca 5, dal versetto 12 in poi, viene narrata la guarigione di un uomo con la lebbra. E al versetto 15 dice che la fama di Gesù si diffondeva sempre più e grandi folle si radunavano per udirlo e per essere da lui guariti dalle loro infermità. Ma egli, c'è un ma avversativo molto bello, tutti lo cercavano per farsi guarire, ma egli si ritirava in luoghi solitari a pregare. E il verbo usato in greco è un tempo continuo, cioè che lascia intendere come questo sia un sommario, cioè sempre così accadeva. Tutti lo cercavano per farsi guarire, ma egli si ritirava in luoghi solitari a pregare. In altri termini, la preghiera era qualcosa a cui Gesù dava la massima priorità. Non è questione di tempo, è questione di priorità. Quando noi diciamo che non abbiamo tempo, no? Noi siamo ridicoli due volte. Primo, perché se non hai tempo, se dici di non avere tempo per fare una cosa, vuol dire che tu sei schiavo del tempo, sei alienato, non lo domini il tuo tempo, non decidi tu quello che devi fare. Lasci che gli altri o le cose decidano per te, prima cosa. Seconda cosa, il tempo, forse pure quando devi andare a mettere la benzina alla macchina, lì lo trovi sempre. È una questione di priorità, non è una questione di tempo. Quale priorità dai tu alla preghiera? Gesù dava alla preghiera la massima priorità. Per il lavoro, la scuola, il giardinaggio, il riposo, la televisione, la partita, il tempo si trova. Alla fine, siccome non te ne è avanzato più, perché te lo sei sciupato, non hai il tempo. Ancora, Marco, capitolo 1, dal versetto 21 in poi, la sua fama si diffuse per tutta la regione. Dopo la guarigione dell'indemoniato nella sinagoga di Cafarno, si recò in casa di Simone e Andrea, guarì la suocera di Simone. Al tramonto gli portarono tutti gli ammalati, tutta la città era davanti alla porta. Ne guarì molti, colpite da varie malattie. Il giorno successivo sarebbe stato un giorno altrettanto impegnativo. Lo si capisce leggendo il Vangelo. Allora Gesù che cosa fece? Si alzò presto, prima dell'alba, e si ritirò a pregare. Sapeva che non ce l'avrebbe fatta il giorno dopo, no? Quindi si alzò prima. I discepoli e tutti quelli che erano con lui, dice il Vangelo, i discepoli si misero Dopo si misero sulle sue tracce e trovatolo gli dissero tutti ti cercano. E qui c'è un commento molto bello fatto dalla Chiesa orientale, dai nostri fratelli ortodossi. Gesù si alzò di notte e se ne andò a pregare. I discepoli si misero su, il testo greco lo lascia trasparire meglio, i discepoli si misero sulle sue tracce, perché un uomo che prega lascia le tracce. Questo dice il testo. Seguirono le tracce della sua preghiera. Beh, evidentemente uno che prega le tracce le lascia, si vede. Da che cosa? Certamente dalla sua vita. E a proposito di alzarsi presto la mattina per pregare, se tu sai che non avrai tempo durante la giornata o se tu sai che sarai così debole da non riuscire a trovarlo, ti alzi mezz'ora prima la mattina. Questa offre una testimonianza bella di quelle che solo le mamme sanno fare, no? L'hanno fatto i miei nonni, la mia mamma, eccetera. Ma c'era una mamma che mi diceva, io mi alzo mezz'ora prima la mattina, così prego. Quando poi si alzano i figli, si alza mio marito e io gli metto la colazione a tavola, io sono serena, perché prima di dargli la colazione gli ho già dato la mia preghiera, mentre lui dormiva. E mi torna la parola del Salmo, il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno. Voi potete pure dormire, ma preoccupatevi che ci sia qualcuno a pregare per voi. È importante, ne va della vostra salvezza. Prima della colazione posso sorridere, perché la preghiera gliel'ho già data. Che cosa straordinaria, no? Certo, anche nella logica di coppia vale sempre la parola del Signore. Quante volte il Signore ha detto, no? Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per amore dei fratelli la salverà. E ancora, se il chicco di frumento caduto in terra non muore, rimane solo. Dice così il testo, eh? Se il chicco di frumento caduto in terra non muore, rimane solo. Se muore, produce molto frutto. Se non sei capace, se non riesci, se non ti impegni a morire per l'altro, rimani solo. State attenti, che tante volte potete pur pregare insieme, ma siete soli. E non c'è frutto. Non si produce nessun frutto. E siccome nella vostra vita l'immagine più vicina di Dio che avete è il vostro coniuge, quel cuore contrito, frantumato, che dice questo sono io, no? A chi lo dovete aprire? Questa verità disarmante nella vostra vulnerabilità. Perché se poi vi permettete di condividere tutto, se poi condividete anche il letto, ma poi l'altro non si può affacciare nell'abisso del vostro cuore, che cosa avete condiviso in fondo? Niente. O poco. Ancora, Matteo, capitolo 14, 23 e seguenti, un'altra testimonianza di Gesù che prega. Giovanni Battista viene decapitato. I discepoli portano la notizia a Gesù e quando Gesù ebbe udito ciò, si ritirò in disparte in un luogo solitario. Gesù si ritira a pregare per trovare la forza di dare se stesso alle folle. Gesù si ritira a pregare quando c'è avuto un lutto in famiglia. Tranquillo, normale, come noi, eh? Tuttavia, dice il Vangelo, non rimase sempre lì. Vide la folla e ne ebbe compassione. Scese, si prese da capo cura della folla, così quella preghiera diventava vera, reale. Dopo un po' però che cosa fa? Congeda la folla, costringe i discepoli a salire sulla barca e, arrivata la sera, ritornò da capo tutto solo a pregare. Bella questa alternanza, no? Tra preghiera e azione. Luca, capitolo 6, 12-13. Questa volta il contesto è un pochino diverso. Or venne che in quei giorni egli se ne andò sul monte a pregare. Passò la notte in preghiera davanti a Dio e quando fu giorno chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12 ai quali diede il nome di apostoli. Gesù prega prima di prendere una decisione, prima di fare una scelta. E noi invece pretendiamo di prendere le decisioni facendo uso solo della nostra piccola mente, delle nostre capacità, della nostra bravura. Perché non andiamo a domandare a Dio prima di fare qualche fesseria se stiamo facendo bene o male? E la domanda non è se Dio è disposto ad aiutarci o meno, perché Lui è sempre disposto ad aiutarci. La domanda è perché noi non lo scegliamo come nostro consulente? Nelle nostre scelte, chi sono i nostri consulenti? Quanto poco interpelliamo Dio? E dire che alcune cose Lui le ha scritte nella Sua parola, sono scritte da sempre. E non c'è bisogno che ce le dica in modo diverso. Ancora, un ultimo esempio preso dalla scrittura, Matteo 26, 36 e seguenti. Allora Gesù andò con loro in un luogo chiamato Getsemani e disse ai discepoli: sedetevi qui mentre io vado là a pregare. Prese con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. Allora disse loro: l'anima mia è profondamente triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me. Andato un poco avanti, si gettò con la faccia a terra e pregava dicendo: Padre mio, se è possibile allontana da me questo calice, tuttavia non come io voglio, ma come vuoi tu. Poi tornò dai discepoli e li trovò che dormivano. Una volta ha avuto bisogno dei discepoli e manco quella volta. E si è proprio, siamo un gruppo di discepoli scocchiati noi, no? State attenti, che una volta avrà bisogno di voi il Padre Eterno? Almeno quella volta fatevi trovare. Eh? Si allontanò di nuovo per la seconda volta e pregò dicendo: se è possibile che questo calice si allontani da me senza che io lo beva, d'accordo, se no sia fatta la tua volontà. Si allontanò di nuovo per la terza volta e pregò con le medesime parole. Tre volte nelle scritture, anche qui, indica il numero costante, indica una perfezione. Non è solo in quel momento, ma indica che in tutta la vita Gesù, pur presentando a Dio le sue necessità, i suoi desideri, comunque l'ultimo desiderio che aveva era sempre quello: non come voglio io, ma come vuoi tu. Noi a stento riusciamo a farlo nella vita di coppia, è vero? E qualcuno, questa è un'altra interpretazione molto bella che ci viene dai fratelli della Chiesa Riformata, gli evangelici, dice: il desiderio più grande di Gesù era quella di fare la volontà di Dio. Era quello il suo desiderio più grande. Per questo la sua preghiera fu ascoltata. Quella è stata una preghiera ascoltata. Veramente poi Gesù farà la volontà di Dio. E Dio gli offrì la forza per farlo. E così è stato. Dio offrì a lui la forza per andare fino alla croce. Quando voi, non so se ne avete mai avuto occasione, quando voi vedete l'icona di Gesù Cristo sposo, ce l'avete presente nella tradizione orientale? Ci sono due modi per esprimere Cristo sposo, sposo dell'umanità, due immagini. La prima è quella di Gesù flagellato, in dialetto, alla canned, legato con le mani e spogliato delle vesti con la corona di spine. L'altra immagine, ancora più forte, è Gesù nudo, morto, calato nella tomba. In greco questa è l'icona Jesus Christos o Nymphios, lo sposo, ma che curiosamente, secondo un'etimologia siriaca, pare che Nymphios sia la stessa radice non solo che dice sposo, ma che dice al tempo stesso anche vergine. Perché in quel momento è sposo Gesù? Perché in quel momento è vergine? Perché quello è il momento in cui per sé non ha conservato più nulla. Quello è il momento in cui dice basta, io sono tutto vostro, tutto nelle vostre mani. Più di questo non ho altro da darvi. Quindi, carissimi, la preghiera, come l'amore, come la fedeltà, state attenti, la fedeltà non è una cosa che voi avete e sciaguratamente, disgraziatamente potete perdere. No, non è così. È una cosa che voi non avete e che potete conquistare come punto di arrivo della vostra vita. Perché fino a quando tu avrai conservato qualcosa di te per te stesso, non sei ancora fedele. Non sei ancora vergine. Stai pensando a te piuttosto che all'altro. E questa non è fedeltà. Noi lo facciamo troppo facile. No? Io sono fedele perché non ho mai tradito mia moglie o mio marito e devo stare attento perché sciaguratamente. No, tu ogni volta che hai messo te stesso, il tuo comodo, il tuo interesse, la tua pigrizia, tu ogni volta che hai messo te stesso prima dell'altro, l'hai tradito l'altro. Perché non stai vivendo per lui. Hai tradito la tua propria. Come tu ti eri impegnato a vivere per l'altro. E mo vivi per te stesso e pretendi magari che l'altro non solo ti debba capire, ti debba pure servire. No, mi dispiace. Fino a quando tu non sarai morto per l'altro, non hai ancora raggiunto la tua fedeltà. E questa fa parte sempre di quella preghiera famosa che non è un atto accanto a tutti gli altri atti che tu fai, ma il tuo costante amore con Dio che trasforma le tue scelte e le rende Cristo. Non come quelle di Cristo, le rende le tue scelte Cristo. Siccome non è passata ancora un'ora, mancano 7 minuti, 8 minuti a un'ora, concludo con un brano molto bello. Esiste una storia di Green, conoscete Graham Green, una storia che si chiama The End of the Affair. la fine della questione, tradotto in italiano, fine di una storia, anche se non è, anche questa è una traduzione felice. Si racconta la storia di una donna di nome Sara. Questa donna oscilla, è ambientata nel tempo della Seconda Guerra Mondiale, sotto i bombardamenti, eccetera. Questa donna oscilla tra l'amore per il marito, Henry, e l'amore per il suo amante, Maurice. Conduce tutta la sua vita così. Poi c'è il bombardamento, non sa se l'ha perso, se non l'ha perso, fa un voto a Dio. Insomma, alla fine questa donna, quando è ammalata nel letto di ospedale prima di morire, rivolge a Dio questa preghiera, che è, a mio giudizio, esattamente la fotocopia della preghiera del pubblicano davanti a Dio. E dice: Dio mio, ho cercato di amare e ho rovinato tutto. Se ti potessi amare, dice a Gesù, no? Se ti potessi amare, allora saprei anche come si devono amare gli altri, come si devono amare le persone. Credo che tu sia Dio, credo che tu sia morto per noi. Insegnami ad amare. Perché, stava nel letto dell'ospedale, perché non è il mio dolore che mi opprime, è il dolore degli altri che non posso tollerare. E si riferiva a quegli altri che le aveva fatte soffrire. Non è il mio dolore che non posso più tollerare, il dolore che ho causato agli altri. Lascia, dice, che io continui a soffrire, però, dice a Dio, guarisci gli altri. Guarisci questi uomini ai quali ho fatto del male, no? Guariscili. O Dio, se tu, e qui riprende un po' la spiritualità carmelitana, se vogliamo, O Dio, se tu potessi scendere per un po' dalla tua croce e farmi salire a me, se io potessi soffrire come te, e il come qui è qualitativo, non è riferito alla tipologia del sacramento, del sacrificio sulla croce, no? Se io potessi soffrire come te, con la stessa finalità che tu dai al dolore, così come hai fatto tu, anch'io potrei salvare gli altri come fai tu. Penso di aver finito. Quando farete poi il deserto, mettetevi tranquilli, silenziosi davanti a Dio. Chiudete la porta dei pensieri, del cervello, la porta, no, di tutte quelle cose che vi danno fastidio, e poi non vi preoccupate se alla fine della giornata non avete ritrovato il conforto, il respiro, l'incontro con l'amore, l'uscire dal quotidiano. Non vi preoccupate, se non l'avete avuto tutto questo, lasciate fare alla fantasia di Dio. In fondo è un incontro a due, eh? E Dio non è il posto dei desideri. Soprattutto non vi preoccupate se Dio vi maltratta un po', anche perché stare bene è diventato l'idolo dei nostri giorni. No, noi vogliamo stare bene per forza, vogliamo stare sereni, vogliamo stare... No, non è vero. Signore, non è il mio dolore che mi opprime, è quello degli altri. Se io potessi soffrire un po' come te, no? Con la stessa qualità, con la stessa finalità di amore come l'hai fatto tu, sicuramente salverei gli altri.
Grazie, Don Nunzio.
Non ci vuole qua per far
applauso. Non è nel clima del ritiro.
Non ci vuole st'applauso. Io vado combattendo ancora col Salmo. Col Salmo 50 che dice: come ti permetti tu a parlare della parola di Dio, delle cose mie, dice, tu che non le osservi per primo? Con quello vado combattendo io ancora, capito?
Vabbè, quindi, questo ci
conforta. Lasciatemi combattere.
Mentre tu combatti, noi siamo ancora di più convinti, diciamo, di aver chiesto, diciamo, forse alla persona giusta di venirci a parlare di questi temi. Si è capito che il tema della giornata era la preghiera, e sarà la preghiera, no?
E non si doveva capire.
Non si doveva
capire.
No.
Cioè, la preghiera è una relazione con Dio,
esatto.
È il nostro
e viviamo questa
con
relazione.
Dio, allora,
no, noi ci permettiamo di sottolineare un paio di cose soltanto, che naturalmente mutiamo e prendiamo a prestito da quello che ci hai detto tu. A che cosa serve la vita, la mia vita? Ad amare. Il sogno di Dio è costruire un pezzo di paradiso attraverso la mia vita. E la preghiera, dunque, non è una delle tante attività da svolgere durante la giornata. La preghiera coincide con la mia vita e con la mia capacità di amare. Sono tanti gli appunti che abbiamo, diciamo, le parole chiave, poi ognuno sicuramente avrà fatto la stessa operazione, immagino. Spesso ci capita, nel nostro dovere di chiedere, poi anche nei momenti